Virgin Runway. The world is spinning, well, that's okay. Tell me, baby, what's the price we pay? Holy, holy light, sometimes it's lonely. Holy, holy light, sometimes it's sad. Sometimes I'm pessimistic, and maybe it's so bad, it ain't so sick. I know I'm not the man of constant sorrow, but tell me, is it the path of evil we follow? Holy, holy light, sometimes it's lonely. Holy, holy light, sometimes it's sad. Sometimes it's phony.
Sono le 11.36 a Firenze, il cielo è nuvoloso, direi coperto, a Peretola invece ci dicono nuvoloso, 17,8 gradi di temperatura, mentre sulla costa è uguale, abbiamo le stesse condizioni. E praticamente quello che sta succedendo, l'alta pressione sta cedendo, sta entrando una perturbazione, per oggi non dovrebbero esserci precipitazioni, ma dovrebbero iniziare probabilmente nella nottata. Naturalmente fra pochissimo ci colleghiamo con il Lama e ci facciamo spiegare tutto. 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp, sarò con voi fino alle ore 13, tenetemi compagnia con i vostri commenti su WhatsApp, così come io la faccio compagnia a voi, qualsiasi cosa voi state facendo.
Flickered low, shadows danced on the walls. Boots kicked off, her head falls. Sweet scent of alfalfa, sweat in the air. The stable held secrets, no. Bear in the hay. rusty rails. Her hands held fire, his touch held flame. In the stable of sin, they played their game. Every creep of the floor.
Domenica, Francesco Passi dell'Amma.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, siete impegnati oggi perché per il momento vedo solo nuvole, però c'è un'allerta arancione su tutta la Liguria, anche sull'Emilia Romagna, sembra ci sia stato un nubifragio a Carrara, insomma che sta succedendo? È più dura di quel che pensavamo questa perturbazione, Francesco?
Sei molto informato, sì, effettivamente la perturbazione è abbastanza forte, nel senso che comunque ci sono temporali molto localizzati e piuttosto persistenti, appunto come hai detto tu, in Liguria soprattutto, ma anche sulle nostre province di Massa Carrara e diciamo la Garfagnana e la Lunigiana. Sono fenomeni per ora abbastanza occasionali e isolati, mentre dal tardo pomeriggio in serata transiterà la vera e propria perturbazione, il fronte freddo, quindi avremo fenomeni più diffusi, localmente anche forti, e poi nella giornata di domani accompagnati anche da venti di libeccio molto sostenuti sulla costa che in un certo senso faranno anche calare le temperature, quindi una perturbazione autunnale forte con temporali e piogge abbondanti.
Eccoci, va bene. Allora, però la domenica diamo un po' un'occhiata generale, no? Questa è la prima perturbazione dopo quelli, alcuni hanno chiamato la novembrata, no? Questo dominio dell'alta pressione che ci ha portato fino al 15 di novembre, praticamente tutta la prima metà di novembre. È una svolta questa? L'apertura della porta oceanica resta aperta e soprattutto c'è un'altra cosa, sui siti quelli meteorologici si parla di un'ondata di gelo che dovrebbe scendere, ma dalle temperature di gelo non lo vedo, con le temperature previste. Che succede, Francesco? Informaci.
Allora,
tanta roba ho messo su
per soddisfare la curiosità. Allora, sì, effettivamente è, diciamo, un cambiamento, nel senso che poi avremo una settimana variabile e perturbata, con frequenti passaggi perturbati, quindi in un certo senso se ne va all'alta pressione e si apre la porta atlantica, quindi siamo come dire territorio di passaggio di perturbazione che almeno già lo vedremo nella giornata di martedì con l'arrivo di quest'aria fredda portata prima dal Libeccio e poi dalle correnti più orientali. Caleranno le temperature una prima volta. Nel fine settimana arriverà dell'aria più fredda da nord, agganciata appunto da queste perturbazioni nel Mediterraneo, e quindi avremo un secondo calo delle temperature nel weekend forse quello che tu ti riferivi inizialmente sembrava molto come dire veemente, molto forte,
invece poi
un po' ridimensionando, però comunque avremo temperature da pieno autunno e verso il weekend anche quasi invernali, perché le minime saranno anche attorno ai 10, scusate, le massime anche attorno ai 10 gradi qualche giornata anche inferiore ai 10 gradi, quindi inverno.
Praticamente avremo le massime come erano le minime fino all'altro ieri.
Sì, esatto.
Fantastico. Ok. Va bene, però non c'è questa ondata gelida che viene dal nord, cioè gelida vuol dire sotto zero. No. Che dici,
sì,
Francesco?
Diciamo, arriva l'aria fredda, diciamo nella giornata da martedì e poi nel weekend, però direi niente di eccezionale come temperature. Saremo adesso in questi giorni addirittura lo zero termico è stato anche superiore ai 2500 metri, si tornerà con uno zero termico attorno ai 1200-1300 metri, quindi che è tipico per l'inverno, quindi forse diciamo iniziamo con ma poi come vi ho detto sarà soltanto per qualche giorno con temperature quasi invernali nel weekend.
E soprattutto visto come era andata finora il passaggio, il cambiamento si avvertirà in maniera notevole, perché eravamo abituati fino all'altro ieri di uscire in maglietta, sì, che va bene.
Ecco, no, questa settimana qua si
questa settimana tiriamo i piumini fuori dalla naftalina.
Esatto, direi che si cambia un po' registro, anche perché comunque come vi ho detto ci sarà vento lunedì, vento martedì, insomma è una settimana molto variabile.
Oh, è contenta Francesca che dice meno male, troppo caldo, ovvia. E quindi abbiamo fatto contenta Francesca.
I gusti sono gusti, non si discute.
E chi può. Va bene, grazie Francesco Pansi, come al solito ci sentiamo domani mattina per le previsioni giornaliere, buona domenica.
Grazie, ciao a tutti, buona domenica. We'll be right back.
ma perché non so suonare la chitarra così? Ma perché? Ma perché? Ma perché?
Shazam non la trova, dici cos'è?
Shazam non la trova. Ma chi è? Papa Ciabbi, dice invece Lorenzo, era invece l'audio era di Pietro. E poi c'è anche Sandro che dice: la domenica mattina mentre preparo le lasagne, è veramente piacevole ascoltare la tua musica. Allora, questo era niente po' di meno che Stevie Ray Vaughan, la sua versione di The House of the Rising Sun. Oh mamma mia. Allora, due notizie che vengono dall'America sono interessanti. Qualcosa sta cambiando. La retromarcia sui dazi di Trump, perché come alcuni, molti economisti gli avevano predetto, i prezzi interni negli Stati Uniti, grazie ai dazi, stanno schizzando alle stelle, come il caffè, la carne. E poi, alla luce anche delle recenti sconfitte elettorali dei repubblicani, Trump fa marcia indietro e quindi ha iniziato a abbassare alcuni dei dazi. Quindi questo è il ringambo di Trump sui dazi. Ma poi la notizia è la rottura totale con quella che è la passionaria del movimento MAGA, Marjorie Taylor Greene, che trumpista fino al midollo, ora invece se le stanno dicendo di tutti i colori. Trump l'ha chiamata una pazza, una pazza farneticante, quindi rottura totale. Ma questo è importante perché c'è di mezzo i falli di Epstein. Ma perché? Ma se vi ricordate, tutto il movimento MAGA, tutta la teoria di cospirazione era proprio contro i miliardari pedofili, e Trump miliardario è. Se si conferma con la pubblicazione completa dei file di Epstein, che oltre ad essere miliardario è anche pedofilo, la vedo dura per il movimento MAGA per accettare questa pillola. Il Fender Master, yes. 11:55, sentiamoci ancora un brano poi abbiamo Stargazing.
Nella vita ognuno è fatto a modo suo. C'è chi
risparmi, risparmi.
E chi
goditi, goditi, goditi la vita.
Con ING fai sempre la scelta giusta per te, perché hai il 4% per 6 mesi su conto arancio.
Yeah!
E il 4% di cashback sulle spese con la carta di debito.
Sì!
Vai su ING.it. Messaggio promozionale fino al 28 febbraio. Documentazione informativa su ING.it.
Stai ascoltando Controradio.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Ecce Homo, ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino Ache 77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com. Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Da martedì 18 a domenica 23 novembre al Magnolfi, La malattia dell'ostrica di e con Claudio Morici. I grandi autori che amiamo e che pensavamo di conoscere, raccontati in quanto esseri umani fragili e problematici.
Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 19 novembre alle 17.30 Silvana Sciatta presenta Corti a confronto, giudici europei e giudici nazionali per una sovranità condivisa. Il Mulino Editore introduce Edoardo Lusena.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Controradio.
Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, Osservatorio del CETRI.
Buongiorno.
Oggi abbiamo un tema importante, il più grosso tema che ci sia. L'universo, il più grosso dell'universo, non c'è nulla per il momento, naturalmente. Non si sa mai. Allora, su tutti i giorni, gli articoli, ma anche articoli, per esempio, era anche sul magazine dell'INAF, è una nuova teoria che l'universo, invece di accelerare, in realtà stia rallentando. Cosa c'è di vero, dottoressa?
Allora, la domanda è nel senso, la risposta dico, non la domanda. Non si sa, cioè l'universo sta rallentando, in effetti è una domanda ancora, no? Però è una domanda molto interessante ed è un dibattito e un'incertezza che c'è tra i cosmologi sul futuro dell'universo ormai da diverso tempo, insomma se ne parla, ci si domanda eccetera, e le risposte in realtà diciamo che ancora non è chiaro, non lo sappiamo. C'è però questo studio pubblicato che potrebbe gettare nuova luce sulle possibili risposte a questa, che appunto è una delle domande più pressanti dell'astrofisica in generale, no? Qual è il futuro che attende l'universo? Cosa succederà? Stiamo parlando ovviamente di una scala di tempi astronomici, di infatti. Un futuro di miliardi e miliardi di anni, non dopo domani.
E qui ci potrebbe essere la domanda, dottoressa, ma se tutto è così lontano da noi, perché ci mettiamo così tante energie per sapere cosa succederà? Miliardi di anni.
Secondo me anche non ci riguarda proprio da vicino, è anche un po' filosofica se vuoi, ma comunque in realtà rispondere a questo tipo di domande ci fa capire tante cose su cosa, come si è evoluto l'universo, che cosa succederà dopo, che cosa ci si può aspettare, ma anche ci fa capire molte cose su come funziona la materia, su come funziona la fisica, e questo poi ovviamente si applica anche più nell'immediato, insomma, secondo me, no?
Okay.
E poi sono sempre domande interessanti.
Per
cercare di capire un po', la questione ovviamente è che l'universo sappiamo che si sta espandendo, misuriamo l'espansione e questo è un fatto ragionevolmente accettato. La domanda è: continuerà a espandersi per sempre? Si espanderà all'infinito? Si raffredderà? Le stelle si spengeranno e diventerà freddo e vuoto? Oppure l'espansione appunto è accelerata come molte teorie accettate adesso danno a intendere, e magari si strapperanno galassie, stelle, pianeti e si spaccherà tutto, gli atomi eccetera. Oppure c'è un'altra teoria che è quella che è stata definita il Big Crunch, e cioè il contrario del Big Bang, prevede che vinca la forza di gravità e quindi l'universo rallenti nella sua espansione, per cui si contrae a un certo punto e torna a essere tutto in un punto. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che possa rimbalzare una volta che si è contratto, poi si rimbalza in un nuovo Big Bang. Insomma, non si sa. Intanto cerchiamo di capire la faccenda dell'espansione, no? Quella è una cosa abbastanza nota, è la teoria abbastanza accreditata che la formazione dell'universo sia avvenuta nel Big Bang, famoso Big Bang, che si basa sulla teoria della relatività di Einstein e sull'idea che circa 13 miliardi e 800 milioni di anni fa l'universo era, come diceva Calvino in una delle cosmicomiche, tutto in un punto, cioè era concentrato in quella che i fisici chiamano una singolarità, uno stato in cui il calore e la densità sono praticamente tendono a infinito, talmente caldo e denso che non valgono le leggi della fisica che conosciamo. Il termine Big Bang, che vuol dire letteralmente grande scoppio, fu coniato da un astrofisico abbastanza famoso che si chiamava Fred Hoyle in una trasmissione alla radio, pensa te, alla BBC, però era un termine che lui aveva usato in modo dispregiativo, perché all'epoca era una presa in giro, perché si discuteva ancora molto e c'era questa teoria del Big Bang dell'universo che era prima concentrato in un punto e che poi si è espanso in questa cosa che lui aveva definito il grande scoppio, ma la teoria più accreditata era quella dell'universo stazionario, cioè del fatto che fosse stato più o meno sempre così, non evoluzione eccetera. Poi in realtà si è capito che il Big Bang era una cosa, insomma, è diventata la teoria, cioè, questo anche per dirti come la scienza, no? Cambia idea poi nelle cose. Comunque è un termine fuorviante, perché non si tratta di una esplosione nel senso di materia spazzata via come nelle esplosioni, ma piuttosto di una di un'espansione dello spazio stesso. Nel Big Bang si forma lo spazio stesso, anzi lo spazio-tempo, e successivamente all'espansione di questo spazio-tempo porta in miliardesimi di secondo, cioè in un tempo piccolissimo, alla diminuzione immediata, diciamo, di questa densità e temperatura che tendevano all'infinito, che consente la formazione, che ha consentito, direi, dobbiamo parlare molto al passato, no? La formazione delle prime particelle, degli atomi e poi via via delle stelle che si sono raggruppate in galassie, masse di galassie, eccetera. Nel 1927 e nel 1929, grazie a Georges Lemaître, che risolse una delle equazioni della relatività generale di Albert Einstein, e alle osservazioni astronomiche soprattutto di Edwin Hubble, no? Che è famoso, si arrivò a ipotizzare questa cosa del Big Bang, e del fatto che l'universo fosse ancora in espansione. Perché Hubble cosa fece? Misurò la distanza osservando le stelle Cefeidi con il metodo inventato dall'Henrietta Leavitt, di cui avevamo parlato qualche tempo fa, e misurando il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso delle frequenze della luce emessa da un oggetto che si allontana. Questo spostamento di frequenze è legato alla velocità di allontanamento di questo oggetto che si allontana. Lui fece queste misure per un campione di galassie e capì che quanto più una galassia è lontana da noi, tanto più rapidamente, tanto maggiore è la sua velocità, e questo vuol dire che l'universo è in espansione. Da lì derivò la legge di Hubble, che ora si chiama Hubble-Lemaître, perché appunto anche Lemaître aveva dato un contributo notevole. Dopo, semmai vi spiego meglio il redshift, ma sostanzialmente il redshift è l'analogo per la luce di quello che succede al suono di un'ambulanza che si avvicina o si allontana. Cambiano le frequenze, il suono viene modificato, no? È quell'effetto delle cose che si allontanano. Non lo so fare, però insomma, osservando la modifica del suono, della frequenza, per il suono così come per la luce, si misura a che velocità sta andando, a che velocità si sta allontanando. Quindi Hubble vide che l'universo si sta espandendo. Possiamo immaginarcelo, visto che è quasi Natale, ormai siamo entrati nel mondo natalizio, ci possiamo immaginare un'analogia dell'universo come un grande panettone che sta lievitando, in lievitazione, e siccome l'impasto, che è lo spazio-tempo, cresce, i canditi o le ovette immersi nell'impasto si stanno allontanando tra di loro, il tessuto di cui è fatto si sta gonfiando e le galassie che sono nell'impasto si allontanano tra di loro.
Meraviglioso. Buono. questa
è bello, no? Panettone
bello, bello davvero, l'universo è un panettone.
Il panettone mi piace di più. Ora, la velocità dell'espansione, la lievitazione del nostro gigapanettone non è costante. All'inizio, subito dopo il Big Bang, subitissimo, è stata velocissima, no? Poi ha rallentato, e poi ora non lo so, insomma, stiamo a vedere.
Ora non lo so, c'è chi dice che continua ad accelerare, c'è chi invece, questa ultima non teoria sappiamo. Contraddice quello che finora sapevamo, perché era assodato
Ora già arrivo. Noi non sappiamo nemmeno con certezza la velocità a cui si espande l'universo, che sarebbe la costante di Hubble, ma questa è un'altra storia. Comunque, l'ipotesi che la velocità di espansione potesse aumentare in realtà l'accelerazione, per moltissimo tempo, dalle scoperte di Hubble in poi, non era neanche stata presa in considerazione, perché si pensava che per via della forza di gravità che domina l'universo e che attrae tutto, e tutto si attrae e la materia sta insieme per la forza di gravità, l'abbiamo detto mille volte, per via della forza di gravità si pensava che l'universo dovesse comunque rallentare. Invece negli anni 90 ci sono stati due studi indipendenti, uno guidato da Saul Perlmutter, non lo so per pronunciare bene, e un altro da Brian Schmidt e Adam Reis, che hanno entrambi i gruppi indipendentemente misurato la velocità di espansione dell'universo utilizzando un particolare tipo di stelle, che sono le supernove di tipo 1A. E perché? Perché io ho bisogno, per misurare la velocità di espansione, di vedere, di misurare anche le distanze delle galassie, no? Con queste misure nuove hanno aperto lo scenario dell'espansione accelerata. desiderata, cioè hanno trovato che l'universo non solo si espande ma lo fa più velocemente. Il gigapanettone lievita accelerando la sua lievitazione al passare del tempo.
Non si ferma, questo continua a crescere, questo panettone non si ferma.
Esattamente. Ma non solo non si ferma, ma cresce sempre più veloce. Capito? È ancora diversa la cosa, perché potrebbe crescere rallentando la crescita.
E invece va più veloce.
Invece è sempre più veloce, e questo ha portato non solo il Nobel ai tre che hanno guidato questi gruppi, il Nobel del 2011 per la fisica è stato dato a loro, ma ha portato all'ipotesi dell'esistenza dell'energia oscura, perché se l'universo si espande in maniera accelerata serve qualcosa che lo acceleri e che in qualche modo faccia il contrario della forza di gravità, che tende invece a far collassare la materia.
E quindi qualcosa che non vediamo, quindi ci vuole qualcosa che non vediamo.
Su larga scala come una componente repulsiva e che velocizzi l'espansione. E siccome non si sa che cosa sia, è stata chiamata materia energia oscura, perché è indicata con lambda, e adesso il modello cosmologico, che è, diciamo, tra virgolette, molte virgolette, il più semplice per spiegare e dare conto di quello che si osserva fino adesso, è questo modello cosiddetto lambda, che è l'energia oscura, CDM, che sta per Cold Dark Matter, perché questo modello vede, è una cosa molto affascinante secondo me, che solo il 5% della materia che noi conosciamo, della materia e dell'energia che noi conosciamo, solo il 5% dell'universo è formato dalla materia e energia che conosciamo, quindi le galassie, le stelle, gli atomi, le particelle più o meno elementari e i fotoni per quanto riguarda l'energia, solo il 5%. Il 27% secondo questo modello è materia oscura, dark matter, e il 68% è lambda, cioè energia oscura.
Mamma mia, quindi quello che risulta è che sappiamo ancora meno di quello che pensavamo di sapere.
Questo io te l'ho sempre detto, più che si scopre e meno si sa. Le misure su cui si basa questo modello, i tre Nobel, sono fatte utilizzando queste supernove di tipo 1A, che sono quelle nello studio di cui dovremmo parlare adesso, no? Queste supernove sono candele standard, cioè anzi, non sono probabilmente candele standard, questo ormai si sa, però loro le hanno considerate come candele standard, cioè un sistema per capire la distanza misurando oggetti che si vedono e come funziona. Queste, le supernove sono un particolare tipo di nane bianche, le supernove di tipo 1A, che alla fine della loro vita esplodono. Questa sia un'esplosione che libera energia, materia e spazza via la materia, eccetera, libera energia producendo un picco notevole di luminosità osservabile, di luminosità assoluta. Cioè si pensa, l'idea su cui alla base di queste misure è che per l'uniformità delle masse quando esplodono questi oggetti e dei fenomeni che generano le esplosioni, l'energia, la luce emessa dalle supernove di tipo 1A quando esplodono è più o meno la stessa per tutte. Quindi se tutte sono luminose uguali e io però qualcuna la vedo più fioca, vuol dire che è lontana. E in questo modo le utilizzo per calcolare le distanze, ok?
Va bene.
Quindi i Nobel hanno trovato nelle galassie lontane supernove di tipo 1A più deboli di quello che ci si aspettava, e quindi hanno detto si sono allontanate più del previsto perché l'espansione dell'universo è accelerata. Poi questa cosa è stata confermata anche da altre misure, però il punto importante è che per capire cosa farà l'universo occorre confrontare come era prima, quindi le galassie lontanissime, perché se guardo lontano guardo indietro nel tempo, e com'è adesso. E per vedere com'era prima, appunto, devo guardare lontano, e però guardare lontano è molto difficile, ho bisogno di oggetti che mi permettano di misurare bene le distanze. Il problema è che utilizzare queste supernove di tipo 1A può presentare dei problemi, questo già si sapeva, già c'era molto scetticismo riguardo al fatto che le supernove di tipo 1A siano effettivamente delle candele standard, perché noi le abbiamo studiate bene, quelle vicine. Nelle galassie lontane potrebbero avere dei comportamenti diversi, anzi si sapeva che avessero dei comportamenti diversi, no? Ora, per arrivare finalmente allo studio di cui si parlava, questi astrofisici coreani hanno fatto un ricco censimento di 300 supernove di tipo 1A e hanno detto che le luminosità diverse che si osservano possono essere legate non solo al fatto che siano più lontane o più vicine, ma anche ad altri fattori. E loro hanno visto che quelle provenienti da popolazioni stellari più giovani, quelle che si osservano esplodere in galassie più giovani, appaiono sistematicamente più deboli. E quindi potrebbero essere deboli non perché sono lontane, ma perché vengono da popolazioni stellari giovani. Quindi questo falsa le misure e introduce un errore sistematico. Loro hanno corretto questo errore e dicono che i nuovi dati indicano che l'energia oscura, quella che accelera l'espansione, in realtà si indebolisce, diminuisce nel tempo più velocemente del previsto, e quindi questo porterebbe a dichiarare che l'universo non è già più in espansione, perché l'energia oscura si è indebolita, non contrasta più tanto, diciamo così, la gravità, e quindi adesso sarebbe in una fase di rallentamento. L'espansione, cioè, è sempre in espansione, ma in espansione rallentata.
Sta rallentando. E vabbè, ecco, questo
insomma, è difficile.
È difficile, ma io credo che alcuni hanno capito. Sicuramente il figlio di Carmelo, che ha studiato, ha dibattuto la tesi in astrofisica su queste misurazioni. Non credo che tutti abbiano capito, però in buona sostanza sappiamo che la teoria che da tutti accettata fino a poco tempo fa, che l'universo stesse accelerando, e viene confutata da questi nuovi studi che vengono dalla Corea.
E che però, questo è giusto, e che però questi studi sono uno studio, per quanto ricco, con un campione vasto, che però deve essere confermato. Questo lo dicono gli autori stessi, certo. E come sempre succede nella scienza,
analizzati anche dagli altri scienziati, dai peers review,
magari anche con metodi diversi e sistemi differenti. Bisogna sia capire meglio questa cosa delle supernove come misuratori di distanza, perché se affiniamo il metodo chiaramente misuriamo più precisamente, e poi magari guardare anche con altri metodi. Per esempio, per questo si potranno fare osservazioni col Vera Rubin Telescope, quello di cui vi avevo parlato, che misurava i fenomeni transienti veloce, perché appunto è fatto anche per questo, e ci darà sicuramente nuovi dati per poter validare o meno le nuove
teorie. Grazie, dottoressa Zanazzi. È stata dura spiegare questa cosa, grazie davvero, ma alla fine, dottoressa, noi non ci saremo. Buona giornata, buona domenica.
Esattamente. Ciao, buona domenica a tutti.
Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà. Ma in mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si stenderà tra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Ma noi non ci saremo, no, noi non ci saremo. Fra case e palazzi che dentro il tempo scretonerà, fra macchine e strade risorgerà il mondo nuovo. Ma noi non ci saremo, no, noi non ci saremo, no. E dai boschi, dal mare ritorna la vita, e ancora la terra sarà. che giorni il sole farà, le mille stagioni, e ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, no, noi non ci saremo, noi non ci saremo.
Capito Stefano Pissi, artista? Noi non ci saremo, non ci saremo, qualunque cosa faccia l'universo, noi non lo vedremo. Stefano, ti torna.
Certo, ma è una delle cose che mi dà più serenità a pensare. Oh. Sarà tutto un mondo fatto di edera, di ortiche.
Ma non ci saranno nemmeno le edere e le ortiche. Tutto andrà. Allora, vediamo, c'è qualche commento. Che meraviglia questa astrofisica! Meno assessori, più storie della scienza. Grande, chi è questo? Fammi vedere, Merita. Isa. Poi, mamma mia, nell'universo. Abbiamo le nane bianche in Italia, c'è toccato, vabbè, lasciamo perdere qua, andiamo, ci mettiamo nei guai, quindi grazie per il commento Fabio. Poi, ma se l'universo è in espansione o meno, che mi cambia? Assolutamente nulla. Però questa è una domanda che ho fatto all'inizio, però avete sentito la risposta della dottoressa? Questa domanda io l'ho fatta all'inizio. Poi trasmissione interessantissima, fra l'altro la dottoressa mi ha indirettamente risposto, perché c'è un commento vocale che non ho fatto in tempo a guardare, subito dopo che ho inviato il vocale con la domanda sulle distanze, quindi meno male, quindi non ascolteremo le distanze. Ma passiamo a qualcosa di più concreto. Stefano, riportaci sulla terra qui, che mi gira la testa, riportaci sulla terra, che succede? Cosa facciamo?
Allora, la pianta di questa settimana è la margherita, intesa come pratolina, cioè la margherita.
Non la margherita, quella d'aiola, quella grande, colorata. La margheritina di campo, diciamo.
Dei prati, via, perché nei campi è una pianta che non ritroviamo. La margherita che troviamo nei prati.
Sì, volevo dire nei prati.
È una pianta selvatica, è una pianta della famiglia delle asteracee, quindi parente anche di qualche ortaggio come le insalate, ed è nessuno la considera mai quando perde il suo fiore, invece gli ho voluto rendere onore in questa stagione che ha smesso di fiorire da poco, e però rimane come erba, ovviamente è una perenne, rimane con le sue foglioline belle verdi, ed è interessante, visto che è una cosa che interessa anche a te, andare a raccoglierla per farne delle insalate, insomma.
Le insalate di margherita?
Sì, come no. Delle foglie si possono raccogliere, specie adesso che non sono fiorite, quindi non hanno una vegetazione indurita come in primavera e estate, ora è ideale per fare delle insalatine, come anche lo sono i fiori da mettere in insalata. Ecco, è una pianta da considerare anche dal punto di vista culinario o anche insomma paesaggistico, perché i prati fioriti a margherita sono molto belli.
Ma che rapporto c'è fra queste margherite di cui stiamo parlando e quelle invece che le compriamo a primavera per mettere nell'aiole, con queste margheritone, questi fiori molto grandi ma anche di vari colori? Sono della stessa famiglia? Sono
la famiglia, sì, la famiglia rimane quella delle asteracee, lo si capisce bene anche dalla tipologia dei fiori, che quando raccogliamo una margherita, ecco, bisogna essere consapevoli che non raccogliamo un fiore solo, ma un'infiorescenza.
Sì,
quindi
certo.
Quel giallo centrale sono un insieme di piccoli fiori ermafroditi che poi daranno luogo a dei frutti che praticamente non si vedono neanche, perché sono insignificanti, ma si vedono poco, con degli acheni dentro pelosi, e poi sono quelli che propagheranno la specie fino per altre piante nuove. Sì.
La margherita entrata nel famoso tirare i petali della margherita, mama non mama, cioè è un fiore molto importante anche nella società, diciamo. Sì,
da diversi poeti anche inglesi, nella scheda che ho scritto e pubblicato sul nostro Facebook ci sono riportati. È interessante il suo nome, anche il suo nome in inglese tu conoscerai bene, Daisy, pare che sia una contrazione di gli occhi del giorno, Daisy, perché praticamente la pianta, come si sa, ha la caratteristica di aprirsi, di schiudersi alle prime ore del giorno e di chiudersi alle prime ore.
Arriva un commento: Bellis perennis, usata anche in omeopatia, il rimedio dei giardinieri raddrizza la schiena, tu la calpesti e lei si tira su tutta contenta. Questo è Hermes.
Ecco.
Hai visto? Bene, grazie. Allora presteremo più attenzione d'ora in poi.
Sì, ora.
Il nome l'avevi, Bellis perennis, l'avevi detto cosa vuol dire? Non mi pare.
Allora, Bellis, cioè perennis.
Bellis vuol dire guerra.
Va da sé, sì. Bellis vuol dire guerra, probabilmente anche per raccordarsi al commento dell'ascoltatore, pare abbia delle qualità curative, probabilmente per guarire le ferite di guerra. Sì, penso che sia quello, insomma, l'etimologia, sì, del nome scientifico.
Bene, grazie agli artisti di Firenze, grazie a Stefano Pissic, buona domenica.
Buona domenica, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
allora io e Stefano Pisse abbiamo fatto un errore, come ci fa notare il nostro ascoltatore, perché bellis non deriva da bellum, che è scontro, guerra in latino, ma bensì da bellus, che vuol dire bello, e quindi bellis perennis vuol dire sempre bella, praticamente. Ai, qui avrei preso un votaccio il latino ai tempi del classico. Ma parlando di tempi del classico, abbiamo il professor Stefano Tani. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy.
Un attimo, eccoci.
In effetti, la storia che vogliamo raccontare,
mamma mia,
si svolge al liceo classico Terenzio Mamiani di Roma ed è Porci con le ali.
Porci con le ali, professore, eravamo sul pezzo, proprio sul pezzo, erano i tempi della politica. Io mi ricordo, lo lessi proprio in quei tempi, mi fece un effetto perché praticamente descriveva. Cos'è, del 75-76 credo?
È del 76 il romanzo.
È del 76.
Romanzo non è la parola giusta, perché poi nella quarta di copertina, giustamente, l'editore, forse gli stessi autori che noi sappiamo, non si chiamano Rocco Antonia nella realtà, ma Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, dicono: nel romanzo, nel saggio, nel libello di propaganda liberatoria, Porci con le ali è una riflessione sulla coppia, sulla sessualità, sull'omosessualità dal punto di vista dei due adolescenti Rocco e Antonia Romani, piccolo borghesi extraparlamentari.
Erano i tempi della politica, almeno personalmente passavo quasi tutto il tempo nelle sedi del PDUP di Lotta Continua, e quando uscì questo libro, un libricino, era piccolo, si leggeva tutto d'un fiato, e tanta roba, soltanto ricordarlo mi vengono un po' i brividi. Chi all'ascolto, chi è che ha letto Porci con le ali? C'è qualcuno? 3428104111, vediamo un po'. Allora, parliamo del libro, professore.
Parliamo del libro. Allora, è la storia di due adolescenti, Rocco ha 16 anni, Antonia ne ha 18, che si incontrano, sono tutti e due extraparlamentari, vanno ai cortei, va bene, è un mondo dominato questo dal politico, in cui però si sente già l'inizio del riflusso, perché a questo politico che è sopra questi ragazzi, sopra le loro famiglie, sono tutti di sinistra, si comincia a non credere più, però a una manifestazione per la morte di un compagno ucciso dalla polizia, eccetera, i due sono uno vicino all'altro e lui prende la mano a lei e nasce qualcosa, no? C'è un momento liberatorio di affetto che fa parte di un affetto e di una partecipazione più grande. E Rocco, che pure un pochino più giovane di Antonia, un giorno le telefona e dice di andare a trovarla. La madre, che è una madre di sinistra, va subito via, va bene, lascia l'appartamento con una scusa e i due fanno l'amore, appunto, e da lì nasce questa storia, che però non dura tutto il testo. Non voglio parlare di romanzo perché appunto è una cosa strana, ma a un certo momento si disfa e c'è una grande libertà sessuale in questo momento, va bene, una certa promiscuità, per cui a un certo punto Antonia, dopo aver lasciato Rocco durante una festa, fa l'amore con uno più grande di lei, con il povero Rocco lì vicino,
un intellettuale molto più vecchio, mi ricordo il dettaglio del sandalo, aveva portava i sandali questo intellettuale.
Bravissimo. Era Marco ed aveva 27 anni ed era anche grassottello, mentre Rocco e Antonia sono dei ragazzini di 16 e 18, appunto, e a questa festa tutti appunto fanno cose anche sessuali di vario genere, fra cui appunto Marco a un certo punto, non voglio usare le parole necessarie, ma invece ti leggo un pezzetto, sì. Però no, perché c'è una differenza fra il modo di sentire l'amore di Rocco, che è forse un pochino più concreto sessualmente, di Antonia, che comunque, nonostante che sia una ragazza di sinistra, continua a avere come dire mitizzazioni letterarie riguardo all'amore, no? Dice Antonia: e l'amore un sottinteso, c'è da stupirsi se non riesco a menarmela pensando a un ragazzo che vedo tutte le mattine a scuola, se sono costretta a pensarmelo come Conte Vronsky, bello, cattivo, eroico e coperto di alamari come una torta di compleanno. Vronsky, Vronsky, padrino di tutti i miei orgasmi, rivoluzionario, poi ufficiale della guardia zarista, poi pittore, musicista, spadaccino, assassino e poi difensore degli orfani. Uffa, chissà se anche gli uomini si fanno seghe psicopatiche come i miei ditalini. Loro no, per loro è facile, un fumetto porno, che so, le avventure di Sorchella con il sagrestano dai sette cazzi e via, duro come un manico di ombrello, il resto va da sé, si capisce, no?
Si capisce. Ci sono, questo libro ha suscitato più commenti di sempre. Quanto eravamo ingenui.
Sì.
Io l'ho letto.
Pensa che il film è stato sequestrato l'anno dopo
sì.
Paolo Pietrangeli, molto astutamente, diciamo, nel 77, l'anno dopo il libro Poci con le ali del 76, fa un film che viene subito sequestrato dalla procura di Roma.
Sì.
E peraltro gli stessi, Marco Lombardo dice, Lidia Ravera, disconoscono il film, non è di loro grandissimo gradimento. Comunque, perché? Perché nel film il sesso è ancora più presente. Va bene. Pensa anche che la prima cosa che nel libro poteva disturbare il buon Borghese è la copertina. La copertina è l'edizione Savelli originale, c'è un maialino con le ali, c'è un seno femminile.
È sulla nostra pagina Facebook, per chi la volesse vedere.
Lo vedete, insomma, non c'è bisogno che descriva. Mentre nell'edizione del 1985 Rizzoli, pensa, Rizzoli si era comprato Savelli, va bene, Alberoni, che fa la prefazione, mette in copertina semplicemente un seno di fanciulla con dietro il manifesto, quotidiano mai citato all'interno del testo,
certo.
Porci con le ali, e fa una prefazione molto, molto moralistica, va bene. Il reclusso nell'85 è ormai in pieno corso, gli anni della scrittura di movimento, di cui Porci con le ali e un prodromo, sono ormai un ricordo, e quindi
comunque Lotta Continua si sciolse già nel 76, quindi già quando hanno scritto quel libro era già, descriveva delle cose che si stavano iniziando a sfaldare.
Ma il male del 78, ricordiamolo, quindi c'era ancora un minimo di fermento che poi finisce. Dunque, gli altri sesti importanti di quegli anni, sai, Jimmy, sono Boccalone di Palandri, che è del 79, Inverno di Corrias, la cosiddetta scrittura di movimento che cerca di coniugare personale e politico, no? Vita privata e impegno pubblico, elementi di una utopistici, elementi di una progressiva e armonica crescita dell'individuo. Questi due ragazzi in realtà sentono molto il disagio giovanile, anche se hanno questa libertà sessuale più mitizzata, più tra virgolette romantica di Antonio e più concreta di Rocco, che pure è quello che viene lasciato proprio per una sua intemperanza sessuale, sono in realtà ragazzi che sentono molto il disagio del mondo in cui vivono, ecco. Di una condizione giovanile, insomma, ecco. Però questo testo, mi viene sempre la parola romanzo, ma non è riduttiva, è un fenomeno di costume e di emancipazione, viene sequestrato, si parla di fantasie masturbatorie, di omosessualità, quindi è qualcosa molto nuovo per quegli anni. E pensa che Marco Lombardo Radice era giovanissimo, ma si stava specializzando in psichiatria e dedicherà la sua breve vita, perché muore a 40 anni appunto, proprio a fare lo psichiatra degli adolescenti. Mentre Lidia Ravera era la sua opera prima, come Marco Lombardo la dice, ed è ancora fra noi, insomma, continua a scrivere. Però insomma questa collana Il pane e le rose, che inizia con questo Porci con le ali, vuole proprio essere qualcosa di concreto, il pane, e di come dire, e che va al di là, che trascende il concreto per cercare di interpretare i desideri di chi è giovane,
le rose. Grazie professor Tani,
che vale la pena rileggere, ecco.
Sì, chi non l'avesse letto, quelli che non c'erano al momento, perché poi non è che se ne è parlato più, quindi chi ha, anche chi ha 40 anni probabilmente non ha mai sentito parlare.
No, bisogna avere la nostra età,
bisogna averne almeno 60. Buona giornata professore.
Un linguaggio gergale, disinibito, provocatorio, che è anche molto divertente. Io l'ho riletto con piacere, devo dire, ridacchiando qua e là anche.
A domenica prossima, buona domenica.
A domenica Jimmy.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Como Rebi, la luce che filtra, una rassegna diffusa nei 5 quartieri di Firenze che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale. Un progetto di Stazione Utopia che valorizza la partecipazione attiva e l'accessibilità attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Fino al 29 novembre, Como Rebi. Info stazioneutopia.com/Como Rebi.
Il teatro come animazione, venerdì 21 novembre alle 17 e alle 21 presso Castel di Poggio, via di Vincigliata 4 a Fiesole. Evento conclusivo del progetto dedicato ad Alfredo Puccianti, organizzato dall'Associazione Fiesole Democratica. Una ricognizione sui 25 anni di attività in relazione alle altre esperienze italiane, con la presentazione di uno dei quaderni di Fiesole Democratica dedicato al tema. Info fiesoledemocratica.it.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra La Strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Al cinema con Critico per un giorno.
L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento Radio Soler, documentario di Federico Bacci e Francesco Eppensteinger sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle onde radio che in 40 anni di attività ha creato oltre 500 emittenti radio in Africa che hanno dato alle comunità africane voce, identità e libertà. Lunedì 17 novembre alle 21 alla compagnia Radio Soler, alla presenza dei registi. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Buongiorno, Giulia Spisso da New York. Oggi cambiamo il tema generale della tua rubrica. Non più musei, ma parchi di arte. Che cosa sono i parchi di arte, Giulia?
Esatto. Oggi cambiamo totalmente tema perché vi voglio parlare di parchi in cui vengono esposte opere ambientali o di land art e sono un modo per vivere l'arte contemporanea in un modo totalmente diverso. Infatti c'è questo connubio molto forte tra paesaggio e natura, come avevamo visto poi nelle opere di land art, e sono un modo proprio per toccare in qualche modo le opere d'arte contemporanea in un modo diverso e vederle anche in dialogo con il paesaggio che le circonda.
Concetto interessante, ma ce ne sono tante, è diffuso questo modo di presentare l'arte contemporanea, Giulia?
Sì, ce ne sono molte sparse in tutto il mondo e diciamo questa esigenza è nata proprio dalla nascita anche della land art e da questa volontà degli artisti di dialogare con appunto la natura, il paesaggio circostante e anche di la realizzazione di opere a scala maggiore, quindi a scala più grande rispetto a quello che può essere all'interno di un museo o di una galleria.
Chiaro, qual è il primo parco dove ci porti? Allora,
questa è un parco che a me piace molto e sta molto a cuore ed è in Toscana, in provincia di Pistoia, e non molti lo conoscono. È la fattoria di Celle che si trova a San Tomato, in provincia appunto di Pistoia.
Ne ho sentito parlare, però confesso non ci sono mai stato. Però mi riproponevo di farlo perché alcuni amici ci sono stati e sono rimasti impressionati in maniera positiva da questo parco. Raccontaci.
Esatto, è veramente una visita speciale che consiglio a tutti di fare. È visitabile solo su appuntamento perché visita è proprio una visita guidata, quindi c'è questa persona che lavora nella fattoria che porta in giro i visitatori e racconta proprio le opere, come è nata tutta questa collezione. Infatti è una visita lunga per circa 3 ore, però è veramente speciale, è veramente bellissima. La collezione che fa parte della fattoria è stata realizzata da Giuliano e Pina Gori, che fin da giovanissimi frequentano artisti e critici d'arte e poi negli anni 70 cominciano a vivere proprio nei luoghi della fattoria di Celle con i 4 figli. Questo amore poi per l'arte si sviluppa e così decidono di creare un ambizioso programma di arte ambientale, quindi c'è lo sforzo di consolidare l'arte con il parco, questo parco veramente grande che circonda la villa, e di lavorare a stretto contatto con artisti internazionali molto importanti, di fama internazionale, per realizzare delle opere appositamente per il parco, quindi site specific.
Che opere importanti ci sono all'interno di questo parco?
Allora, ci sono veramente tante tra artisti italiani come Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Mimmo Paladino, Gilberto Zorio, ma ci sono anche quelli internazionali, americani come Richard Serra, Robert Morris, solo per citarne alcuni.
Molto interessante, quindi tre ore di visita guidata, mattina, pomeriggio si può scegliere, si può rimanere nella villa. Cosa offre questo parco?
Sì, si può scegliere scegliere l'orario, io c'ero stata d'estate, faceva un po' caldo, però comunque ci sono alberi, è veramente parco, diciamo, attrezzato, quindi ci si può riparare anche dal sole, e dopo si può diciamo stare nelle visitare anche le palazzine, che invece contengono delle opere all'interno, appunto, di spazi. Mi sembra che c'è anche la possibilità di scegliere se fare una visita più lunga o quella più corta. Comunque è veramente speciale, perché avendo una guida ti spiega direttamente le opere che sono esposte.
Ecco, ultima domanda e poi ti lascio andare: qual è l'opera che ti ha colpito di più e perché?
Allora, mi aspettavo questa domanda, infatti sono andata a ricercare. Quella che mi ha colpito di più è questa panchina, che è disposta sopra al tetto della fattoria, quindi dove residevano Giuliano e Pinagori, e questa panchina si chiama Per quelli che volano ed è stata realizzata da Luigi Mainolfi, artista italiano, quando Pina Gori diciamo che è stata realizzata in sua memoria. Quindi Pina amava guardare il tramonto da quel punto, e quindi quando è deceduta l'artista ha realizzato quest'opera, e quindi c'è anche questa stretta correlazione tra la stima e l'affetto che gli artisti provavano per i collezionisti, quindi chi commissionava loro le opere. Quindi è molto sentimentale. Ecco.
Ma è una panchina particolare, magari fuori scala, o una panchina?
Una panchina normalissima, disposta sul tetto, e sotto la tettoia c'è scritto Per quelli che volano.
E quindi praticamente la particolarità è dove è stata messa,
esatto,
la scelta,
esatto,
della location.
Esatto, sì.
Bene, speriamo che alcuni degli ascoltatori prendano il tuo consiglio, vadano a vedere questo parco, e ci sentiamo domenica prossima. Grazie Giulia Spissu da New York.
Ciao, grazie a tutti.
E sono le 12:57, ringrazio tutti, oggi una partecipazione veramente incredibile sul nostro numero WhatsApp 3428104111. Non ho potuto leggere tutti i messaggi per quanto riguarda Porci con le Ali, io l'ho letto, poi ho fatto tutto quello e di più, oh, bravo, grande Porci con le Ali, alla fine va bene, la vita va bene, letto a 15 anni, l'ho adorato, messaggio vocale, un po' rischioso, vediamo un po'.
Allora, vogliamo renderci conto che la maggioranza delle persone che ascolta Controradio ha una certa età.
Certo, lo
e
sappiamo.
Praticamente quasi tutti hanno letto Porci con le Ali.
Ma non lo so.
Guardiamo le cose come stanno.
Ma non è che tutti hanno più di 60 anni, ci sono anche cinquantenni non credo l'abbiano letto. Sto tornando indietro di 50 anni, grazie, ti ascolto la domenica mattina e ora viaggio con la fantasia. Gabriella, grazie Gabriella. È molto meglio raccontato così che leggerlo. Accidenti, lo prendo come un complimento. Poi vediamo un po', anche De André, pezzo potentissimo. Poi questo per quanto riguarda il parco, quando si organizza col Contrario Club potrebbe essere un'idea. E poi sempre sul parco, molto belli i giardini di Sperry nell'Amiata, il giardino di Tarocchi, di Nichi, di San Falle ai confini con il Lazio. Grazie per la dritta Doris. E poi questa è Laura, e chiuso con questo commento che mi fa stare bene, grazie sempre delle rubriche coinvolgenti e interessanti. E ci sentiamo domani mattina alle 6 per quelli che si svegliano presto, domenica prossima naturalmente alle 10:30 si parte con la rubrica di Viaggi del Conto Radio Club. Andate a dare un'occhiata al programma del